gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Ma scusa, ma quella poltrona sarebbe mia, io la uso di tanto in tanto, ma questo mi sa spafaranzare un poltrona, no? Sarà perché io gli ho preso il posto sul tavolino? Sarà per questo? Oh, allora, c'è tutto un movimento qui di persone, no, oggetti, molti oggetti. Io stesso sono un oggetto, sono un uomo oggetto, sì, no, vabbè, voglio dire, effettivamente forse sto impazzendo, no? Perché io parlo con le cose. Non so se voi avete mai parlato con gli oggetti, con le cose. Una volta io facevo dei corsi, ma li tenevo io, no? Sì, sì, corsi di formazione all'imbecillità. Di formazione al lavoro, sì, per persone che dovevano lavorare io insegnavo il sondazzo, no? Mi avevano preso per un certo periodo, davvero, a insegnare a certe persone che dovevano un po' sveltirsi nel lavoro e nella creatività, insomma, diciamo, certo non lavori banali, cioè banali, insomma, manuali, ecco, voglio dire, lavori che avevano bisogno di, per esempio, venditori, persone che doveva un po' tirar fuori qualcosa dal cervello. E io andavo a fare queste lezioni, no? Avevo proprio lezioni. Insegnavo le tecniche del sondazzo, per esempio, che sono tecniche molto utili, no? Per rapportarsi alla gente, per capire, per essere psicologi nei confronti delle persone. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché dovevo dire un'altra cosa, però insomma, bene o male, avevo delle persone che mi avevano preso a fare questo tipo di piacevole lavoro, insomma, non è durato molto, ma è stata una bella esperienza, effettivamente mi videro parlare con un oggetto. Cioè mi cascò una cosa e dissi, guarda, che fai, mi caschi, io parlavo con l'oggetto. E mi dissero che era grave questa cosa qui, che denotava qualche cosa di non molto positivo, perché sarebbe stato un regredire a una quasi posizione fetale. No, dissero un sacco di cose che io non capivo e non volli capire. Ma io credo che parlare con gli oggetti sia una cosa bella, utile, perché si dà vita alle cose che non ce l'avrebbero se tu non gliela dessi. Ecco, tu hai figli, non hai figli, hai dei figli, l'hai fatti facendo all'amore con la tua donna, è venuto fuori il figlio. Hai dato la vita a qualcuno. Bene, questo povero disgraziato qui, è questo qui, guarda, si è messo anche la coda fra le gambe. No, voglio dire, ha forse vita? No, ma se io ci parlo, il pappagallo che c'è, cioè, se io ci parlo in qualche modo, questi oggetti che fanno parte della vita delle persone, io questo l'ho preso in un mercatino, magari era stato di un bambino che si era divertito con questo gonzillino, per dire, io questo qua l'ho fatto diventare qualcosa, un qualcuno, ci parlo, insomma l'ho maltratto, oppure quello che volete, ma anche televisivamente è quasi un piccolo personaggio che io ho fatto vivere. Perché no? Queste cose spesso fanno vivere noi, perché noi non dobbiamo, sì, quante volte rimpiangiamo qualche giocattolino della nostra infanzia che ci ha tenuto compagnia, la bambola per qualche bambina, ovviamente, bene, perché non dare anche loro una dignità di esseri viventi e quindi parlandoci, Ma tutto questo, io non volevo parlare di questo. Così, perché, vabbè. Ma c'è Pinocchio, ora parlo con Pinocchio. Oh, Pinocchio, c'hai qualcosa da darmi? Pinocchio ha qualcosa da darmi. Sì, non è questo. No, vabbè, vi faccio vedere che cosa ha da darmi Pinocchio, perché ho troppi Pinocchi, no? Anche Pinocchi, no, non troverebbero abbastanza, come dire, ecco. Ok, vedi Pinocchio questo qui, ha qualcosa da darmi, ecco che io prendo, va bene? Ok, vabbè, no, io li faccio impazzire qui i nostri collaboratori, giustamente, bravi, si adeguano, vabbè. Oh, mi arriva, cose che mi avete scritto voi, mi arriva dal mio inviato nel traffico, l'inviato X, senti là, questa mail, vigili o mercenari? Hare Krishna, vigili che fanno rispettare il codice su commissione? Si chiede. Non ho parole, ma sono certo che le avrai tu, l'inviato nel traffico. E allora mi manda questo articolo da un giornale che è un giornale di Firenze. Pulizia strade sì, ma niente multe, il quadrifoglio alle armi spuntate. Quadrifoglio, una volta si diceva la nettezza urbana, si diceva i netturbini, la spazzatura, no, il quadrifoglio, che porta fortuna, specialmente a quelli a cui portano via le macchine, per la pulizia strade. Allora, niente multe, ma se lo sapevo, anche ieri ho dovuto spostare la macchina l'altra notte per via, no, ieri no, non questa notte, la notte scorsa, sì, perché c'è il primo lunedì del mese, e allora finiti i soldi destinati al comune per pagare gli agenti, una questione burocratica, ma dice, da oltre 2 mesi niente più sanzioni, ganasce e rimozioni durante lo spazzamento notturno. Diemelo, ragazzi, diecelo prima. No, capito, ci fa piacere. Sì, no, così ora dice, vabbè, allora si può lasciare la macchina. No, ricominciano quando tu ci lasci la macchina. La pulizia, anzi, delle strade notturna sta andando avanti dalla fine di novembre senza che vengano multate o rimosse le auto in sosta. Una manna dal cielo per le migliaia di fiorentini che ogni sera vanno a letto col terrore di aver parcheggiato o meno nel posto giusto. Terrore, giusto, bello, questo è giusto, parola giusta, un giornalista che dice una parola giusta, o come mai? No, voglio dire, bene, sì, terrore, incutono il terrore, ci fanno diventare dei caca sotto. Vabbè, senza rischio di svegliarsi per andare a lavorare e scoprire che l'auto è stata portata via dal carro attrezzi, tremendo. Il motivo di questa bella notizia, bella lo mette fra virgolette però, è dovuto a un semplice fatto. Quadrifoglio, l'azienda che si occupa dei servizi ambientali per la città, ha finito i soldi per pagare il comune, che a sua volta ha revocato l'affiancamento dei vigili ai mezzi di spazzamento. Oh, becca questa. C'è anche il comune, però, poverino, ci rimette. O si può mica fare questo? Il comune ci rimette i soldi per pagare i vigili, e i soldi che si paga noi con le multe. Come si fa? Andiamo a fare la colletta, andiamo a pagare al comune spontaneamente, anche se non ti hanno portato via la macchina, dagli 200 euro, ven via, poverini. No? Dunque, si diceva, Si tratta di un problema burocratico che si ripete ogni anno, minimizza il comandante della Polizia Municipale Bartolini. Torneremo a fornire il servizio al più presto. Grazie. Non appena Quadrifoglio presenterà l'impegno di spesa per il 2009. Cioè, Quadrifoglio deve dare soldi a... Non capito, è il Quadrifoglio che dà i soldi al Comune perché i vigili vengano a farci le multe? Cioè, il Comune prende i soldi da Quadrifoglio e anche da noi. Il Quadrifoglio prende i soldi da noi con la tassa sulla spazzatura? Cioè, ma alla fine, tutti questi soldi da dove vengono? Da noi. Allora, una cifra che per l'anno scorso, sempre secondo il Comune, il comandante, è stata di 150.000 euro, soldi evidentemente sufficienti a coprire il costo degli str. E c'è a capo, il costo degli str. Ah, straordinari! Meno male, pensavo che questo giornalista si fosse spinto addirittura, straordinari! Notturni agli agenti solo fino alla fine dello scorso novembre. Un meccanismo complicato, quello dei servizi di polizia municipale contro terzi, secondi, primi, la solitudine dei numeri primi. In sintesi, un'azienda esterna, in questo caso Quadrifoglio, richiede e paga al comune una quota per coprire i costi di una o più squadre di vigili. Ricorda le squadracce fasciste? No, squadre di vigili, ma quando i fondi stanziati finiscono scatta l'anarchia di quartiere. Mamma! Per la felicità dei residenti, niente più sanzioni, che tra multe, ganasce e spese di rimozione superano i 150 euro. Ma la qualità del servizio di pulizia delle strade cola. A picco, cola, che schifo, cola a picco, cioè perché se non si rimuove il mezzo non ti puliscono bene. Ma a Milano è già un paio d'anni che fanno come mai, che fanno la pulizia senza spostare le macchine, perché non ci si adegua, insomma, guarda, c'è poco ancora da leggere, non finisco nemmeno di leggere, ma ci siamo già fatti un'idea in merito, vero? Perché anche oltretutto è arrivato il momento, secondo minuto della pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Oh. Quella lettera sghimbescia, è quella G, però mi fa venire in mente una cosa, eh? Quant'è che non faccio la rubrica, che fa sempre rima, la rubrica i concetti del G? Sì, perché mi sono dato molto a c'ero una volta, sì, poi ho iniziato anche a fare se io fossi sindaco, che rifaremo, andrà avanti, però non dimentichiamo anche i concetti del G. Via via che mi sorge un concetto, io ne parlo. Ah sì. L'ho lanciato anche su Facebook, questo concetto. Insomma, quando uno è su Facebook, qualcosa ci deve mettere, ci deve scrivere, no? Su Facebook c'è il tuo stato, che cosa stai facendo in questo momento, ti chiedo, no? Però io ho scritto, l'ultima cosa che ho scritto è che ancora su Facebook, che ha ricevuto qualche commento, eccetera, è che non ne posso più della mediocrità. Il concetto di mediocrità è un concetto un po' astratto, se vogliamo. Cercherò di renderlo concreto. La mediocrità. Che cos'è? Uno, mi fa notare, ma naturalmente, vuol dire provocatoriamente, dice, ma se in medio stat virtus, cioè la virtù sta nel mezzo, allora no, in medio stat virtus è un proverbio che si occupa di buon senso, il buon senso salomonico. Salomone che, insomma, capito, il giusto a volte non sta né troppo a sinistra né troppo a destra, magari al centro, ma non parlo di politica, siamo chiari, no? Gli estremi a volte non vanno bene e si trova una soluzione, diciamo così, media, non mediocre, certe volte. La mediocrità è una malattia, è una delle peggiori malattie che infestano il nostro pianeta, per essere più fra noi la nostra Italia, la nostra nazione, noi. Noi siamo avvolti, circondati, assediati dalla mediocrità. Ma che cos'è la mediocrità? La mediocrità non è né l'eccellenza né il baratro dell'infimo. La mediocrità è quella cosa che galleggia e che va bene per tutti, perché l'uomo medio vuole la mediocrità, perché sennò che uomo medio sarebbe? E allora, chiaramente, è una corsa a essere mediocri. Più si è mediocri, più si ha successo. Per esempio, vedi i politici, i nostri politici. Io dico dei nostri perché gli altri non li conosco. Che ne so, oddio, Bush, diciamo, Obama, boh, ancora non si sa. Ma comunque, i nostri, sono forse delle cime di rapa, delle mediocrità assolute. E infatti, quando un programma televisivo non mediocre, come Le Iene, per esempio, va a interrogarli, questi non sanno niente di ciò che dovrebbero sapere, questa è la capitale di una nazione, che so cosa significa una certa sigla, non sanno niente. E decidono di noi, della nostra vita, dei nostri soldi, di nostro tutto. Decidono loro, i mediocri per eccellenza, i politici. Mediocri a livello nazionale, super mediocri a livello locale, per carità di Dio. Eppure noi siamo sottoposti a questa mediocrità. Così succede guardando la televisione, esclusi i presenti, no? Io. No, dico, guardando la televisione, la mediocrità, non tutta, prima ho citato un programma non mediocre, ma la mediocrità è assolutamente dilagante, imperante, perché si dice che l'uomo medio, anche la donna, perché dico uomo per dire uomo e donna, vuole questo, allora diamogli quello che vuole, ma vuole qualcosa di mediocre, perché i programmi sono mediocri, quelli più visti, eh? Non entriamo in particolare, se no, vabbè, avremmo troppo lunga. Ma poi uno pensa, questi programmi hanno successo e sono mediocri. Questi politici sono stati eletti e sono mediocri. Allora, chi è che stabilisce, decide, sancisce il successo, l'elezione di questa massa tumorale di mediocrità? Siamo noi. Siamo noi la gente comune, l'uomo medio. Quindi vedi che la mediocrità è una cosa che si rimpalla, è una malattia subdola, che si attacca a vicenda. Cioè io attacco a te, tu la rimandi a me. Perché se io voglio quel politico, lo voto, quel partito, lo voto, quel partito esprime mediocrità assoluta. Proprio anche spesso incapacità. E mi torna a me questa mediocrità, io l'ho voluta, io me la prendo. E poi guardo la televisione, guardo un certo programma mediocre, quindi guardandolo ne stabilisco il successo. E quindi, guarda, poi si dice, madonna i programmi brutti, ho visto il Grande Fratello, ma fanno altro, sbaciucchiasse, non c'è niente, vuoti, non sanno niente. Ma tu l'hai guardato. e ti ha rimandato mediocrità. Tu puoi criticare, criticando quel programma, critichi te stesso. Ecco il problema qual è con la mediocrità. È questo. È come, è nato prima l'uovo o la gallina, no? Anche qui è difficile, come fai a dire? Dice, ma è nata prima la gallina, perché sennò come faceva a far l'uovo? Sì, ma la gallina da dove nasce? Dall'uovo. Sì, ma chi l'ha fatto l'uovo? Insomma, è una domanda a cui è difficilissimo rispondere. Ecco, allora, sei mediocre tu che stabilisci il successo dei mediocri? O sono mediocri loro che ti impongono di stabilirglielo, di darglielo questo successo, questo voto, o questo appunto guardarli, seguirli, comprare un certo giornale mediocre? Nel giornalismo la mediocrità è dilagante, imperante, tutto quello che vuoi assolutamente. Sì, perché nel giornalismo normalmente, tranne qualche forse aurea eccezione, si ripetono sempre le stesse cose, sempre le stesse frasi, gli stessi stili, perché tanto è inutile, si dice, oh, lo fa quell'altro, lo faccio anch'io. E allora tutta una catena di copiare. È mediocre chi copia, è mediocre chi dice, oh, questo ha avuto successo, ha fatto una cosa che è piaciuta, la faccio anch'io, molto simile, o uguale. Questa è mediocrità pura, mancanza di creatività. Mancanza di coraggio, il coraggio di proporre cose nuove, cose che possono anche essere un pugno nello stomaco. Questo mio discorso è un discorso coraggioso, perché può sembrare un discorso falloso. Tra poco, quando farò il sondazzo, sarete più contenti, forse. Ma io sono più contento quando parlo così, quando dico queste cose, perché? Perché ci vuole un po' di coraggio nel fare qualcosa che altri non fanno, nel dire qualcosa che altri non dicono. È facile copiare quello che va e si rifà. Vedi la moda, si lancia una moda e tutti si vestono allo stesso modo. Oh, quest'anno va di moda il colore rosa, quest'anno va di moda Milano di colore. Capito? Il problema è proprio questo, siamo pecore. Io preferirei essere infimo piuttosto che mediocre, ma peggio, merda, piuttosto che la mediocrità. Come chi dice, si dice sempre, a me meglio essere amato o odiato, l'importante è non rimanere indifferente. La cosa peggiore è rimanere indifferente. Poi puoi essere anche odiato, ma vuol dire che esisti, puoi essere amato, allora sei anche più contento, però esisti. L'indifferente è il mediocre, che però in questo caso non è indifferente alla gente, non è che non esista, esiste come? Anzi, è tutto un flusso di mediocrità. Io, per non voler essere mediocre, perché non riesco a concepire la mediocrità, poi posso anche certe volte essere mediocre o essere lo Stato, per carità, può capitare senza averlo voluto, senza la mia volontà, però insomma, può capitare, però io per non voler essere mediocre e piatto e uguale ho perso delle occasioni della vita, ma sono contento perché io posso dire, me ne frego, io posso dire, io sono me stesso, io non sono mediocre. Poi ognuno, sai, può giudicare gli altri. Facebook, per esempio. Facebook di cui si parlava prima. Aspetta, ho qui un piccolo contributo per quanto riguarda il giornalismo e poi per Facebook. Un teleitaliano mi scrive, stavo guardando la trasmissione sportiva e il conduttore ha detto, la partita è partita. E poi ha detto, scusate il gioco di parole. Mi fa giustamente notare Paolo. Ma perché in ogni trasmissione TV se fanno un gioco di parole si scusano? È proprio questo il bello della nostra lingua, i giochi di parole. È vero. Ha ragione. Perché si deve scusare? Quante volte sentiamo dire scusate il gioco di parole? Ma chi se ne frega? Perché uno si deve scusare per il gioco di parole? Ma fai tutti i giochi di parole che vuoi, più ne fai e meglio è. ci si scusa per aver detto qualcosa di originale. La partita è partita, è carino. E uno si deve scusare perché ha detto qualcosa di diverso. Questo tanto per dire, per tornare ai giornalisti. Facebook, che mi ha insegnato molte cose, sto imparando molte cose da Facebook, no? È intrisa, si chiama social network, è intrisa di banalità e quindi di mediocrità. E ci sono anche tante cose interessanti, io cerco di carpire quelle. Io ho, in questo momento, ho guardato stamattina 330 richieste a cui io non do alcun seguito. Queste richieste sono richieste di entrare in certi gruppi, inviti, per esempio la grande scoreggia collettiva, che avverrà il 13 aprile 2009. Cioè tutti si riuniscono, idealmente, e tra, a una certa ora, una grande bello, una cosa meravigliosa. Un altro mi propone la conquista di San Marino. Andiamo a farla diventare italiana. E poi uno c'è una categoria totalmente inutile, si definisce da sé. Ma perché ti iscrivi su Facebook? Che poi non ci si scrive su, ci si scrive a, vabbè, gli errori che ci sono. Ma perché ti iscrivi? E quindi uno si iscrive e poi va, aderisce a un gruppo, perché ti iscrivi? Un altro dice che ha 23.984 membri, dice, se i vicini fanno schiamazzi, chiama Olindo e Rosa Bazzi. Cioè, c'è anche spirito, però io capisco come battuta. Spiritosa, però 23.000, quasi 24.000 persone che hanno aderito a questa cosa qua. Cioè, allora la gente va a cercare, ci sono dei gruppi seri che hanno 15, 20, 50 aderenti. Capito? Uno, ecco, per esempio, uno che dice basta ai gruppi, si intitola basta gruppi del cazzo. Insomma, dice bene, ha solo 17 membri questo qui. Perché poi del resto diventa anche lui un gruppo. Un altro dice, trova il tuo sosia nel mondo. Ma a me che me ne frega di trovare il mio sosia nel mondo? E l'altro dice, il gruppo del culo. Ecco, questo mi stupisce, perché c'è anche una bella immagine, perché ogni gruppo ha la sua immagine. Ha solo 45 iscritti. Ma è femminile questo? Vabbè, insomma, non capisco. È nella categoria interessi comuni. Poi c'è un altro gruppo, il gruppo Gli Amici della Cicala. Anche questi, 50 iscritti. Ma sanno, eh? Un altro dice, quelli della birra del venerdì. Chi se ne frega la birra del venerdì? Quell'altro dice, io sono fan di tutto, boia de. Ecco, questo è un gruppo. Io non posso inserirmi in questi gruppi. Ragazzi, abbiate pazienza. Quelli che amano la merenda alla vecchia maniera e odiano le merendine. Ecco. Ma c'è bisogno di fare dei gruppi che riuniscono persone. Uno con un simbolo, un preservativo per simbolo, dice si fa nulla, si intitola. Si fa nulla? E poi il circolo dei romantici. Il circolo dei romantici è carino, insomma. Il circolo dei romantici, un po' molto demodé, antico, ha solo 73 membri. Il gruppo Durex Day, Durex, e il gruppo Odio il Calcio. Anche qui io non posso iscrivermi, perché non sono un tifoso di calcio, però odio poi fino a un certo punto. 1856 iscritti comunque. Questo mi piace molto. Dio, però è impossibile. Dio, ridacci Freddie Mercury e in cambio ti mandiamo Gigi D'Alessio. Questo ha quasi 40.000 membri, eh? Quando si fa su Gigi. Dice un altro, dice, noi non siamo ubriachi, ma diversamente euforici. E poi il gruppo di quelli che non vogliono essere iscritti a nessun gruppo. E poi, se il Papa vendesse uno dei suoi anelli, sfamerebbe il Congo. Ecco. E poi tutti i gruppi, per quelli che non guarderanno più la corrida, anzi, non guarderanno, c'è scritto, fanno anche degli errori sui titoli dei gruppi, non guarderanno la corrida, più la corrida senza il maestro, prega Dio, sono solo 21, ecco questi disgraziati. Vabbè, poi ci sono i gruppi miei, vabbè, poi arriva una comunicazione, il tale ha solleticato i piedi di tu. Oppure il tale ti ha rapito, il tale ti ha salvato. così, clicca qui per rapire il tale e tal'altro. Il tale ti ha invitato a diventare un alleato in World War, la guerra mondiale. 8 inviti per rapitore seriale, cioè, e così via. Queste cose qui. In più, trovi tutte persone che dicono, che mettono, oggi mi sono alzato, mi fa male la pancia, ora esco, vado a letto, ho sonno, sono stanco. Ma chi se ne frega? C'è anche del buono però in Facebook. Ecco, la mediocrità aleggia in Facebook. Però non a casa mia, non nel mio profilo. Guardate il profilo? Mini TG.
Un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato travolto dall'auto della mamma, lasciata senza il freno a mano inserito in un tratto di strada in salita. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 davanti ad una scuola materna di Ponte Assigna, un comune dell'Interland fiorentino. Una famiglia di Certaldo ha rischiato un'intossicazione da monossido di carbonio. È successo ieri sera. In 4, marito, moglie e 2 figli adolescenti si sono sentiti male. I vigili del fuoco sono riusciti ad individuare una perdita dalla caldaia domestica. Presentato ieri pomeriggio a Palazzo Panciatichi il romanzo Il treno dell'ultima notte, scritto da Dacia Maraini, che ha ricevuto il premio scrittore toscano dell'anno, un viaggio alla ricerca della memoria, in cui Dacia Maraini critica l'ideologia nazista e quella comunista. Ex, un film che strizza l'occhio alle commedie inglesi, e la nuova pellicola di Fausto Brizzi, che segue le vite di 6 coppie, tutte alle prese con gli immancabili ex, talvolta un po' ingombranti, spesso fastidiosi, a volte violenti, ma sempre teneri.
Edizione delle 13, in studio Camilla Di Collalto e redazione Francesca Frattura. Il trasferimento di Eluana Englaro alla clinica La Quiete di Udine ha scatenato una serie di reazioni. Per il ministro del welfare Sacconi si sta valutando la situazione anche da un punto di vista formale per eventuali provvedimenti, mentre il presidente della Corte Costituzionale Flick si dice preoccupato dal conflitto politico scatenato dalla vicenda. Entro oggi verranno interrogati 3 ragazzi, dei quali uno sedicenne, fermati con l'accusa di aver picchiato e bruciato un immigrato indiano alla stazione di Nettuno sul litorale romano. La vittima ha riconosciuto i suoi aggressori in alcune foto. La polizia spagnola ha arrestato a Barcellona almeno 10 pakistani sospettati di avere legami con il terrorismo islamico. Per alcune fonti di stampa sono 7 gli arresti nell'ambito di un'inchiesta su falsificazioni di documenti d'identità e possibile legame con il terrorismo islamico. Spike Lee torna a raccontare la seconda guerra mondiale. Il regista ha deciso di produrre Start, storia vera di un soldato afroamericano che ha ucciso il suo tenente e ha disertato.
C'è tanto. C'è tanta roba su Facebook, vero? Sto parlando pappagallo. In realtà no. Stavo parlando con... Si è sentito qualcosa? Ma non si è detto niente di male. Stavo parlando con il nostro Bartoloni qua. Si parlava di Facebook, no? Papà, pipì, popò. Improvvisamente siamo andati in onda. E la cosa è bella perché cioè, come dire... Andare in onda senza saper nuotare. Io per esempio so nuotare, andare in onda per me, mamma mia. Allora, tu vorrei vedere se su questo mio libro Cazzate Galattiche c'è qualche cosa che si può fare di sondazzo. Dai. Però aspetta, no, dai. Sì, no. Sì. No. Sì. Questo? No, questo si è già fatto. Questo si è fatto. Oh, quanta roba. Per esempio... No. Questo no. questo nemmeno, no. No, dai. La fava di Confucio. Sai cos'è? La fava... È un ristorante cinese. Sì. Dai, via, su, non si può fare. Dai, con tutti i cinesi ci sono ora in giro. Proprio per quello. No, si potrebbe fare... Senti, non importa. prendo subito una linea e faccio un numero. Ecco. E si va. Ecco fatto. Ho sbagliato il numero. L'ultima cifra l'ho sbagliata. Che succederà? Vediamo se risponde qualcuna ugualmente. Qualcuna? Sarà maschio o femmina? Femmina? Pronto?
Pronto.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono il dottor Leccafumali.
No, ho sbagliato.
No. Devo dirle il risultato del test di gravidanza.
Sì, quale gravidanza?
La sua.
Sì, domani.
No, suo marito ha portato da noi la sua urina, sì. L'ha raccolta sul test, cioè praticamente abbiamo fatto il test, lei è incinta di 78
bambini.
Signora? Signora, era uno scherzo, sa?
Pronto?
Sì, mi sente?
Io sì.
Bene, guardi, lei in questo momento è in diretta? È in diretta? Sì. Davvero? Complimenti, signora, è in diretta. Abbiamo fatto un numero casuale. Lei si chiama di nome di battesimo?
Di nome è Mattea.
Mattea?
Mattea.
Cara signora, signora o signorina?
Signora.
Signora. No, sia tranquilla, non c'è niente di cui preoccuparsi, sento che lei di bambini ne ha già, vero?
Sì.
Quanti ne ha? Sento il sottofondo dei bambini, eh?
Due ne ho.
Due bambini, ecco. Quindi è felicemente sposata, signora Mattea?
Sì.
Ah, benissimo. Allora, guardi, lei è stata baciata non solo da suo marito, ma anche dalla fortuna, perché lei può vincere un bellissimo premio. E, anche perché è rimasta, non ha riattaccato, e questo è molto importante. La piccola provocazione che le abbiamo fatta, l'ha trovata come persona simpaticamente, che è stata al gioco. Allora, quindi, lei adesso può vincere un premio meraviglioso offerto dal nostro sponsor, che poi le diremo, se riesce a risolvere un quiz. Un brevissimo e semplice quiz. Mi sente? Ecco, benissimo. Perché le lenticchie arrivano sempre tardi?
Perché sono lente.
Brava! Questa è la risposta, perché sono?
Lente.
Lenticchie. Lenticchie, ecco. Questa è la prima, perché sono tre le domande. Già benissimo, il primo passo l'ha fatto. Brava, complimenti. Cara signora Mattea. La seconda domanda è questa. Se le lenticchie arrivassero presto, come si chiamerebbero?
Lenticchissime.
Prego? Prego?
Lenticchissime.
No, guardi, lei ha un'altra, le do un'altra possibilità, non è questa la risposta? Non lenticchissime, perché diventerebbero ancora più lente. Ma se arrivassero presto, come si chiamerebbero le lenticchie?
Lentichissime.
No,
lentissime.
Lentissime?
Ah.
No, allora, dunque, se la lenticchia arriva tardi perché è lenta, se lei mi dice lentissima...
Lenticchissima.
Lenticchissima. No, è sempre lenta, capisce? Lei deve far lavorare il cervello, nel senso giusto, capito? Perché prima è stata brava a dire lente, perché sono lenticchie, sono lente, ma se lei mi dice lentissime o lenticchissime... me le fa diventare ancora più lente. Allora, come si può cambiare il nome delle lenticchie per farle diventare rapide? Ci pensi bene, perché guardi, non è difficile, signora Mattea. Sì. Se lento ha un, come dire, un contraltare, ha presente il contraltare?
Ecco.
Lenticchina. Signora,
ha sbagliato.
No, purtroppo, perché guardi, la risposta non era difficile, perché il contrario di lento, cioè il contraltare, cioè praticamente, è presente il contraltare? Ecco, cioè è quello che si trova nel globo terracqueo, giusto? Ha presente il globo terracqueo?
No.
Sa cos'è un globo terracqueo?
No, se le volete che lo so.
Non l'ha mai saputo?
No.
Mai sentito dire? Ma comunque non era questa la domanda. La domanda era, le lenticchie, se fossero rapide, se venissero alla svelta, lei,
perché di mio marito,
lei per esempio, no, che c'entra suo marito, cioè, a proposito,
perché mio marito fa pure questi scherzi,
lei, no, non è uno scherzo, lei per esempio viene alla svelta, a proposito del marito, signora, signora, la signora è svanita nella sua mediocrità, la signora Mattea, che aveva cominciato bene, poi si è persa nel lentichissime. Non so perché mi veniva in mente qualcosa da leccare. Non so perché, ma sarà stata la signora. Vabbè, d'accordo. Guarda, però in effetti avevo sbagliato il numero. E la signora ci ha dato un esempio di mediocrità di pensiero. Perché sicuramente tutti voi avete risolto questo piccolo indovinello. Cioè, questo piccolo quiz. Se lenticchia e lenta, come si potrebbe chiamare la lenticchia? Oh, mi è venuta ora, non sapevo cosa chiedere a questa, ovviamente lenticchia, non so perché, forse perché l'ho mangiata ieri, sarà per questo, ma c'era lenticchia ieri, allora? E allora quindi mi è venuta in mente lenticchia, lenticchia, ecco. Oh, ecco, ho fatto il numero giusto, di quello che ho fatto,
segreteria, telefono.
Non ci frega niente, ecco. Andiamo da un'altra persona. Poi questa non ha nemmeno chiesto, è in diretta, era tutta contenta perché era in diretta, non si sa dove, come, quando e perché, su che emittente, televisione, radio. Per lei la diretta, però la diretta era già importante per lei, eh? Sì. Però non ci ha detto la parola giusta. Ma cosa avrebbe vinto? Ma che ne so io?
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno signora. Lei è la moglie del signor Ettore?
Sì.
Ettore, dico bene?
Sì, sì.
Benissimo, signora. Lei in questo momento è in diretta su Tele47, la famosa Telemorto che parla. Può vincere un premio bellissimo se risponde a un quiz.
Io non la vedo questa...
Non importa, l'importante è che può vincere un premio. Senta, la domanda è semplice. Se le lenticchie venissero presto e alla svelta, come si chiamerebbero?
Non ho capito, mi scusi.
Ha presente le lenticchie? Lenticchie.
Sì. Signora,
ecco, le lenticchie, se non fossero lente, come dice il nome, lenticchie, lente, se invece venissero alla svelta, arrivassero prima, come si chiamerebbero?
Sì, velocissime, io non so.
Come? Come ha detto, scusi, non ho capito.
Velocissime, se non sono lente, sono veloci.
Velocissime?
Veloci,
ma non è esatto perché si chiamano lenticchie, quindi adeguiamo il nome con?
Non lo so.
È sulla strada giusta. Se le lenticchie fossero veloci, come si chiamerebbero?
Velocissime.
No, signora, lei mi ha fatto il superlativo. No, io volevo semplicemente adattare il nome lenticchie alla velocità. Lei sostituisca lenti a veloce. Se le lenticchie fossero veloci, come si chiamerebbero?
Non lo so, non ne ho idea, guarda.
Bene, lei vince comunque il premio della mediocrità assoluta. Vada nel suo mondo mediocre e ci coinvolga anche Ettore, suo marito. E mi saluta anche Achille, c'entra nulla. Arrivederci. Che fatica con questa gente. Velocicchie! Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao Jim.
Allora, velocicchi, siete velocicchi o lenticchi? Non lo so, ma in che cosa? Ma, pensate voi, a proposito di televisione, no? Sì, e beh, ci sono due articoli qua, uno di Gene Gnocchi che va all'attacco e parla dei suoi compagni di lavoro in televisione, quelli buoni e quelli cattivi, no? Fra i buoni mette Simona Ventura, dice, Simona Ventura, sono stati insieme 7 anni, a quelli che il calcio non se l'è mai presa, ci ha dato giù di brutto, la sua storia col pediatra, le tette finte, insomma, Ventura dice la donna più simpatica e che in qualche modo prende tutto anche se se la prende in giro. Mentre Bonolis, Bonolis è uno sgomitatore, capito? Ai cervelloni, cioè è stato insieme a Bonolis ai cervelloni, il Gene Gnocchi, e dice forse doveva riemergere, insomma sgomitava parecchio, voleva apparire sempre solo lui. E non si è trovato bene nemmeno con Luisa Corna, con cui ha fatto La Grande Notte, mancava totalmente di autoironia, capito? È brutto questo mancare di autoironia, Stava con Alex Britti, guai a nominarglielo, per carità di Dio, glielo toccare, no? Insomma, per dire, su Sanremo dice lui sarà un'edizione perfetta, tanto Sanremo che forse gli italiani la smetteranno di guardarlo, tanto perfetta, no? Dunque, mentre si parla anche di Fabio Fazio, c'è la rivista Micromega che si è scagliata contro Fabio Fazio perché, insomma, pugnalato da sinistra, ha fatto lo scoop con Carla Bruni, però a quanto pare non ha affondato, gli ascolti gli sorridono, però sarebbe un santino del veltronismo con Roberto Benigni e Giovanotti, cioè praticamente invece il mensile Micromega lo definisce un domandante senza domande, che come nessuno ha saputo tramutare la pavidità, cioè la vigliaccheria, la pavidità, in cifra stilistica. E lo infilza con un paragone aburrito. Se lo facesse Emilio Fede, dice, la critica di sinistra lo demolirebbe. Oh, povero Fabio Fazio, no? Insomma, praticamente Fazio è lo shampoo del centro-sinistra, la mamma enorme del veltronismo, che dispensa sacramenti e benedice mischiamenti. Insomma, praticamente non è un eroe, non è Santoro, dice Margherita Hack. Dice, anche se è sotto tiro, anche lui. Del resto, Giordano Bruno si fece bruciare, ma Galileo abiurò. Quindi, come dire, in qualche modo, Fazio potrebbe essere un Galileo, no? Non si fa bruciare. Effettivamente, Fazio, tutti quelli che arrivano sono degli dèi per lui. Li lecca da capo a piedi, passando anche proprio per quella parte giusta da leccare. È vero? Mamma mia! Però ne parla bene Enrico Vaime, dice che è molto facile demolire Fazio perché è educato e rispettoso, lui ci ha lavorato insieme e dice è una persona, eccetera. Ecco, cosa penso di Fazio? Fazio è un ragazzo intelligente, un ragazzo, sì, insomma, come dire, ragazzo ormai, insomma, un uomo che si è fatto il suo spazio, però quando ha degli ospiti, e io vedo in quel programma ha degli ospiti spesso eccezionali, no? Ma perché non gli fa le domande che gli farei io a quella gente lì, Perché deve sempre stare, arrivare fino a un certo punto e fermarsi e non andare oltre? Via, Fazio! Oh, via! Prendiamo il giornale, rapidamente, perché... Da, 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 carica! No, l'ho buttato via. Allora, divieto di lavoro, sempre più alta tensione tra Italia e Gran Bretagna. La Gran Bretagna, loro, capito, si fanno grandi perché siamo Gran Bretagna, Great Britain, no, capito, e noi siamo solo Italia senza grande Italia. Oh, come mai? Ah, guarda invece, fonda su Facebook un gruppo anti-prof a Firenze e si becca 5 in condotta. Facebook è sempre sui giornali. A che pagina lei in crona? Sì, va a trovarla sì, a caso, No, è una crona locale, vero? Mi piacerebbe vedere questi ragazzi, questo ragazzo, insomma, praticamente, ma chissà dove è. Forse lo trovo, Sì, no, le primarie, queste primarie. A proposito. Ecco, bocciati in condotta. Mano pesante dei prof contro gli indisciplinati. Una mamma denuncia. Mio figlio vittima dei bulli. Bulli. Fonda un gruppo antiprof pulito con l'incinque in condotta. Michelangelo e Almeucci, docenti più severi. Il presidente Pagano. andava dato un segnale, ale, ale, oh, ma c'è di tutto su Facebook, ve l'ho detto anche prima, è possibile che essendoci di tutto non possa esserci anche qualcosa contro i professori? Sarà di nulla, cioè voglio dire, che intanto Eluana è andata, no, non è ancora andata nel senso, è andata nel luogo dove morirà, pare che muoia a Udine, devono fare una fondazione, una cosa, un'associazione apposita per uccidere Eluana, non so bene, cioè fanno qualcosa che scagioni un po' l'ospedale, la città, non so bene cosa devono fare, maestro, ma negli ospedali, secondo me, giornalmente, vengono uccise le persone, vengono lasciate morire quando vedono che tanto io lo so, ecco, giornalmente, adesso ha tutto questo lavoro per Eluana, che strano nome, Eluana però, era un nome con un destino brutto. Beh, andiamo avanti, via, per concludere, andiamo avanti per finire e tornare poi indietro domani, Oggi, ma con tutte le buche che c'è per la via, c'era bisogno di rialzare le strisce pedonali? Mi si sgainava già abbastanza la macchina, brutti merdoni, mi dice un teleitaliano. È vero, ne parlerò presto, quando farò io se fossi sindaco. Sì. G. Bondi, te l'ha mai detto nessuno che assomigli a Roberto Ferrari di Radio DJ? Ciao da Molella. Sì, addio Nini. Ma in che senso? Ma casomai il contrario, no, non fisicamente. Fisicamente dici? Non credo, non so nemmeno. Cioè, ma dico, guarda che io al telefono c'ero già nel 1000. Ma che carità di Dio. Oh, dunque, ciao G, per rendere meno mediocre il Grande Fratello, metterei un serial killer fuori della casa, così quando escono vengono eliminati letteralmente. Che ne dici? Mi dice Ilaria. Sono d'accordo, eliminati sul piano fisico. Poi ancora. Fazio non può andare oltre, tiene famiglia, però lo speciale su De André è stato bello, mi dice Emanuele, tutti l'hanno lodato per quello, ma per il resto la monetina tolata, quella donata da Robby, bella, luccicante, nuova, tra poco verrà anche questa, me la sabbacchia. Allora sì o no per dare una risposta alle vostre angosciose domande? E la risposta effettivamente è sì, che bella cosa. Oh, ci siete domani, con tante belle nuove cose da vivere insieme. Ciao,
vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, così, ciao G, come va?